6 di sera magazine.
Bentrovati nel nostro appuntamento del sabato, al microfono Angelica Arbasini per parlare oggi di body art, in particolare quella esposta al Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano dell'artista Guido Daniele, che dipinge sulle mani animali di ogni tipo. La mostra infatti si intitola Handimals. Ci occupiamo poi di una nuova biblioteca di quartiere nel centro diurno del Latte, associazione ticinese terza età di Bellinzona, una biblioteca che vuole diventare un punto d'incontro intergenerazionale per anziani e bambini, offrendo un'ampia scelta libraria. Per concludere, un appuntamento con la Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana, che inaugura la settimana prossima il programma per il 2023 a Villa Saroli. Handimals, le mani dipinte di Guido Daniele, è la mostra in corso al Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano. Guido Daniele è artista multimediale e body painter. Da oltre 20 anni dipinge sulle mani animali di vario tipo, ma anche forme vegetali, paesaggi, con risultati iperrealistici e stupefacenti. Le sue opere sono state esposte in gallerie e musei di tutto il mondo. Questi dipinti sulle mani, la cui realizzazione richiede molte ore, una volta terminati vengono fotografati e poi il trucco viene rimosso. Le fotografie restano dunque l'unica testimonianza dell'opera, come allusione alla vulnerabilità della natura e delle specie animali ritratte. La mostra presenta 24 fotografie di grande formato che illustrano il paziente e talentuoso lavoro dell'artista. A cui do il benvenuto. Guido Daniele, buonasera, un piacere averla ospite in questa puntata.
Buonasera, la ringrazio per tutte le cose che ha detto, così carine su di me. Sì, sto facendo questa ricerca da 20 anni, è vero. Ho dipinto più di 80 animali diversi sulle mani, più tante altre interpretazioni di paesaggi, architetture o altri argomenti, fiori, frutta, verdura, insomma tutto quello che le mani possono esprimere una volta che sono dipinte.
Ecco, ma com'è nato questo progetto artistico, questa sua ricerca artistica?
Ma guardi, è nato un po' per caso, un po' per destino, non adesso le racconto. Io ho fatto sempre ricerche artistiche in tutte le direzioni. Ho fatto il liceo artistico di Brera dal 64 al 68, poi mi sono iscritto ad architettura all'Accademia, ho fatto scultura, poi mi è stato chiesto di risolvere delle comunicazioni pubblicitarie e ho cominciato a collaborare con la pubblicità, ma fino ad oggi ho continuato parallelamente a fare sempre ricerca di pura arte, facendo quadri, facendo murales, facendo interventi di vario tipo e collaborazioni artistiche in tanti settori, dalla pubblicità al cinema, al teatro, quando mi chiamano per dare un'interpretazione artistica a qualcosa. Per cui ho fatto grandissime opere pittoriche dall'86 in poi per scenografie pubblicitarie, televisive, teatrali, cinematografiche, per un film di Bridget Fonda girato a Milano, e dipinsi un grande cielo tempestoso. Per molti anni ho dipinto solo cieli, mi chiamavano nuvolari o il re delle nuvole, cose così, perché nessuno in quel periodo, insomma, non aveva ancora fatto grandi opere di comunicazione estetica attraverso le nuvole, al punto che nel 1997 mi chiamarono dalla RAI per fare la scenografia di Sanremo e feci una tela dipinta a cielo a tramonto di 11 metri di altezza per 25 metri di larghezza, più tante altre campagne pubblicitarie sulle auto, tante cose diverse. Cioè, mi è sempre piaciuto passare dal piccolo al grande. Lei pensi che dal 72 al 75 sono andato avanti e indietro con l'India imparando la tecnica delle tanche tibetane, perché ero affascinato dalla cultura tibetana e sono stato spinto al rispetto avendo conoscenza di questa cultura meravigliosa, purtroppo distrutta dalla dittatura cinese. Tutt'oggi c'è un genocidio culturale e fisico dei tibetani di cui nessuno si interessa, perché tutti si inchinano di fronte alla potenza economica e ormai anche militare della Cina, ma Io quando conobbi nel 72 la cultura tibetana mi mise a studiare e a praticare le miniature tibetane delle tanche, imparai la precisione che non avevo ancora imparato né al liceo né all'accademia, perché bisogna rispettare le tradizioni millenarie di altre culture. Passai da comunicazione pubblicitaria o altre cose, o arte pura, allo studio di una cultura che mi interessava profondamente. E questo è solo per raccontare che sono passato nelle mie esperienze per curiosità artistica a conoscere diverse tecniche e a praticarle. Mi è sempre piaciuto accettare o addirittura proporre delle sfide sul campo artistico. E quando nel 2000 mi trovavo in Olanda facendo dei body painting, proposi tra l'altro in pubblicità i body painting dal 90 in poi, con una copertina di Amica dipingendo una modella come se fosse una statua di marmo, mi chiesero se ero in grado di farlo, lo feci, mi appassionai e proposi dal 90 in poi a tante agenzie di pubblicità o case di produzione di fare della comunicazione pubblicitaria con il body painting, e ne realizzai molti, ne continuo a realizzare ancora adesso. L'ultimo è stato dunque all'inizio dell'anno scorso, ad aprile dell'anno scorso, in Monaco di Baviera mi chiesero di dipingere dei visi con degli animali, un camaleonte e una rana, per rappresentare uno strumento chirurgico. Per cui attraverso l'arte io cerco di dare anche una funzione sociale, una funzione di utilità alla comunicazione delle immagini.
Con questa ricerca artistica Guido Daniele vuole attirare l'attenzione verso la fragilità del mondo animale e naturale, così le mani dipinte si fanno portatrici di messaggi per riflettere sul nostro rapporto con l'ambiente e per promuoverne la salvaguardia.
Continuai a fare questa ricerca di vedere quanti animali si potevano dipingere sulle mani, dando un senso a questa ricerca di dare una mano agli animali, proprio perché gli animali, sia quelli selvatici e i più famosi, elefanti, tigri, leoni, sono quasi tutti in via di estinzione, di solito uccisi per bracconaggio da gruppi di terroristi africani che sono spinti nelle guerre interne, insomma un discorso molto lungo che sconfina la politica, ma anche gli animali d'allevamento, gli animali che noi usiamo per alimentarci, vengono tenuti in lager orrendi, cioè basta aprire i social e vedere cosa non succede nel mondo. Hanno costruito dei grattacieli di 20-30 piani enormi che sono degli allevamenti intensivi di maiali, cioè si può immaginare in che condizioni possono vivere queste povere bestie. Cioè solo la Cina di colombi, maiali, galline, ne mangiano milioni al giorno, sono 1,3 miliardi, 1,4 miliardi, lo stesso gli indiani, cioè ogni giorno vengono uccise miliardi di animali. E dai film di David Attenborough, fantastico protettore della natura, si viene a sapere che il 4% degli animali sul pianeta sono quelli selvatici, il 96% sono quelli d'allevamento. In Argentina sconfinate praterie sono usate solo per la carne, cioè si è passata a un'alimentazione basata sempre sulla carne, che porta a un livello di inquinamento dell'aria, no? che poi diventa il buco nell'ozono, che adesso si sta un po' ricontrollando, però in ogni caso il surriscaldamento del pianeta è dato soprattutto dalla produzione di carne, per cui allevamenti intensivi, automobili, cioè questo consumo del pianeta è folle. E oltre agli animali d'allevamento per il cibo c'è gli animali da compagnia, che vengono usati come dei bambolotti di pezza, vengono presi per far allegrare i bambini finché gli animali sono cuccioli, e poi vengono buttati via o nelle fogne se sono coccodrilli e pitoni, o per strada se sono cani e gatti perché bisogna andare in vacanza. Insomma, tutto questo discorso sulla protezione delle tre fasce degli animali, quelli selvatici, quelli di allevamento e quelli domestici e di compagnia, sono da rispettare e da proteggere, per cui il fatto che mi invitino a fare le mostre nei musei, soprattutto è la cosa che mi interessa di più, mi porta a comunicare questo messaggio per quello che posso, perché sono un artista che dipinge, non sono un politico che fa delle leggi in protezione degli animali, non posso, cioè, però posso portare questo discorso nella mia ricerca e soprattutto per i bambini, perché sono i più sensibili e sono il nostro futuro, cercare di sensibilizzarli in questa direzione, il rispetto degli animali, che vuol dire il rispetto della natura, che vuol dire la sopravvivenza dell'essere umano sul pianeta.
La mostra Handimals dell'artista Guido Daniele, che abbiamo appena ascoltato, è al Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano e si può visitare fino al 4 giugno. Una nuova biblioteca di quartiere in zona Semine, a Bellinzona, verrà aperta la settimana prossima nel centro diurno del Latte, associazione ticinese Terza Età. La biblioteca vuole diventare un punto d'incontro per anziani e bambini, uno spazio intergenerazionale che offre un'ampia scelta di libri di vario genere. L'intenzione è anche quella di costituire, di creare un fondo librario per bambini. Ne parliamo con Roberto Malacrida, presidente della sezione bellinzonese del Latte.
A dire il vero, il centro diurno di Bellinzona c'è praticamente da un anno, un po' più di un anno, ed è qualcosa di nuovo, messo piuttosto a sud della città, molto elegante da un certo punto di vista. C'è anche proprio un ristorante accanto della Fondazione Diamante, in modo che c'è un'interrelazione fra la possibilità appunto di stare al ristorante piuttosto che una sala dove si possono fare mille attività, e poi c'è un locale un po' più piccolo che abbiamo pensato di dedicare a una biblioteca. A dire la verità, il pensiero è nato per motivi diversi. D'un lato ci si è interessati molto per avere una biblioteca per le scuole del comune, in modo che fosse coordinata, che tutti i bambini interessati e anche le mamme e i papà potessero usufruirne. E adesso, parlando di terza età, proprio prendendo ad esempio delle realtà soprattutto del nord, come la Norvegia, dove queste biblioteche intergenerazionali funzionano ormai da almeno un decennio. Ma se penso a quella bellissima realtà nostra che è la Filanda a Mendrisio, ecco che nel nostro piccolo si è voluto creare uno spazio dove potessero incontrarsi sia le persone di sopra dei 65 anni, diciamo così, gli anziani, sia i bambini che vanno a scuola proprio lì alle Semine, cioè una scuola elementare delle Semine, che quindi potrebbero assieme interagire nella maniera in fondo più bella sia per i piccoli sia per gli anziani.
E dunque uno scambio appunto intergenerazionale in questo luogo dove, essendo una biblioteca, immagino i libri si possano consultare sul posto oppure prendere in prestito.
Sì, in effetti la nostra bibliotecaria, che è appunto una signora che ha un'esperienza quarantenne di bibliotecaria, perché ha diretto appunto la biblioteca del liceo di Bellinzona, ora in pensione lei, ecco che ha dedicato una parte dello spazio agli adulti, proprio per gli adulti. E poi l'idea è venuta proprio in pratica da lei, perché ha detto: dedichiamo tutto un angolo ai bambini, e quindi anche l'arredamento è in funzione, diciamo così, dell'altezza dei bambini e delle bambine che verranno a cercare libri.
Ecco, e questi libri sono delle donazioni?
Sono in parte delle donazioni, però una gran parte viene anche da prestiti cantonali che vengono organizzati in genere proprio soprattutto per le scuole, dove vengono dati, restano magari per un certo periodo di tempo, poi vengono ritirati. C'è un'organizzazione molto, molto efficiente in questo senso.
La nuova biblioteca verrà aperta giovedì 2 marzo dalle 15 nel centro diurno dell'Associazione Ticinese Terza Età di Bellinzona, che si trova in via Antonio Raggi 8. Restiamo nel mondo dei libri perché parliamo di un appuntamento con la Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana, che si trova a Lugano a Villa Saroli ed è giunta al suo quinto anno di attività. La Casa della Letteratura ha presentato il programma per il 2023, un programma ricco di incontri e approfondimenti che ruoterà attorno al tema Ancora Luce. Con noi il presidente della Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana, Fabiano Alborghetti.
Ancora Luce è un tema scelto dalla commissione di programmazione che ogni anno stende il programma ed è un monito ma anche un invito. L'invito è quello di ricercare la speranza, la bellezza, l'illuminazione non soltanto atmosferica, ci riferiamo a tutt'altro tipo di illuminazione, al di là di quelli che sono i periodi complessi, difficili, anche quelli che abbiamo sperimentato negli ultimi 3 anni. E quindi questo motto, se vogliamo, illuminista, e lo dico tra virgolette, del comprendere cercando di fugare con la ragione il buio. Ed è proprio un motto di grande speranza, di passo oltre, al di là di tutto quello che spesso non possiamo comprendere o non ci è dato comprendere. La letteratura forse può essere quel grimaldello che aiuta così a scardinare questa porta ancora chiusa.
La speranza per un domani migliore.
Ci si prova, sì, mai perdere la speranza in un domani migliore, perché il domani in realtà che in qualche maniera ci può far paura proprio perché non lo conosciamo, e nulla spaventa di più l'essere umano di tutto ciò che non è ancora conosciuto, è questo quello che cerchiamo di in qualche maniera instradare e mostrare.
Un ricco programma per questo 2023 che parte con un'anteprima di stagione il 2 marzo, Dialoghi di città, la letteratura del Canton Ticino approda in America Latina. Gli ospiti sono i poeti Lia Galli e Andrea Bianchetti. Partiamo da questo primo appuntamento.
Esatto, un percorso veramente bizzarro, perché veniamo letti da qualcuno che abita e lavora agli antipodi del mondo, quindi in Colombia, e Juan Felipe Varela García è il traduttore che sta traducendo i ticinesi in Colombia, e traducendo i nostri autori si rende conto di come due voci abbiano in realtà le stesse tematiche, questo filo legante fortissimo che sono appunto le città, vere, immaginarie, sentimentali, fatte di cemento, tutte le accezioni che vogliamo, ed ecco che così ci vuole parlare di quello che noi apparentemente potremmo già conoscere, che sono gli autori di casa, ma con uno sguardo completamente diverso. Non ci appartiene perché abita dall'altra parte del mondo, ci appartiene perché parla di noi.
Poi durante l'anno sono tanti, insomma, gli appuntamenti, magari vogliamo citarne qualcuno?
Ma certamente, abbiamo chiaramente convocato tanta poesia, perché la poesia ci aiuta a trovare una lettura della realtà secondo un altro tipo di visione e di uso della parola, che ci spiega una diversa sfumatura del mondo, tantissima prosa con anche grandi nomi amatissimi dal pubblico come Nadia Terranova, ma perché no, anche per una prosa più storica, e lo dico tra virgolette, nel centenario di Italo Calvino, e anziché fare una lettura, una presentazione, qualcosa che fosse un tantino più così stagnante, abbiamo deciso di far mettere in scena il Barone Rampante da Massimiliano Zampetti con un accompagnamento musicale a opera di Roberto Mucchiut, e quindi qualcosa di completamente differente. Poi adesso stiamo lavorando per capire se tenerlo in casa l'incontro oppure mettere l'attore su un albero come fu per il Barone Rampante, però questa sarà la sorpresa che seguirà appunto in giugno. Il programma poi si snoda attraverso diverse voci, incontri, sfumature fino alla fine dell'anno, quando poi il 2 dicembre chiuderemo.
Sì, appunto, stiamo parlando di tutto l'anno, per cui magari vogliamo ricordare il vostro sito per maggiori informazioni.
Certamente, anche perché costantemente lo aggiorniamo con nuove collaborazioni o nuovi incontri, il sito è www.casadellaletteratura.ch.
Grazie a tutti gli ospiti intervenuti in questa puntata e grazie a voi per averci seguiti. 6 di Sera Magazine termina qui. Domani ospiteremo lo scrittore torinese Alberto Schiavone, che ci presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo Non esisto, edizioni Clichy. Racconta la storia di una donna appena uscita dal carcere che si deve confrontare con il difficile percorso del reinserimento sociale. Appuntamento dunque a domani. Da Angeli Carbasini l'augurio di un ottimo sabato sera.